Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. Continua anche oggi la nostra settimana di copertura monografica della guerra in Iran. Oggi è il sesto giorno e i bombardamenti sono proseguiti durante la notte, durante la giornata di oggi. L'Iran ha lanciato anche nuovi missili contro Israele, che a sua volta ha colpito il Libano, dove i morti sono ora più di 100 e diverse città iraniane. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto di aver verificato più di una dozzina di attacchi alle infrastrutture sanitarie in Iran nel contesto di questa guerra. Secondo l'organizzazione, 4 operatori sanitari sono stati uccisi, altri 25 sono rimasti feriti. Nel contesto di un allargamento del conflitto, l'Azerbaigian ha reagito con fermezza ad un presunto attacco con droni vicino al confine con l'Iran. L'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma il presidente dell'Azerbaigian ha ordinato alle forze armate del paese di essere al massimo livello di prontezza per qualsiasi azione di ritorsione. L'Iran ha invece detto di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo Persico settentrionale, che la nave era in fiamme. Non c'è stata alcuna conferma immediata da parte degli Stati Uniti. Missili e droni iraniani sono stati lanciati ancora però contro Israele verso i paesi del Golfo. Anche oggi però partiamo dagli Stati Uniti, andiamo a New York da Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, poco fa Axios ha pubblicato un'intervista con Donald Trump, intervista che è particolarmente significativa perché rappresenta un po' una rivendicazione del potere americano sul futuro politico dell'Iran. Che cosa emerge Roberto da questa intervista?
Ma allora, in una parola direi che emerge la confusione. Va detta anzitutto una cosa, cioè Axios, qui Donald Trump ha rilasciato questa presunta intervista, è un sito cui molto spesso i politici di Washington, funzionari, gente che gravita attorno alla politica, rilasciano dichiarazioni. Molte di esse sono presentate senza dire chi l'ha detto, anonimamente quindi, per far passare le loro veline. Detto questo, l'intervista a Trump, come viene definita, in realtà è una telefonata di 8 minuti, è la prova ulteriore, se ce ne fosse bisogno, della confusione appunto, dell'avventurismo che regna nell'amministrazione in tema di futuro dell'Iran. Trump dice che non accetterà mai che a succedere all'Ayatollah Khamenei sia il figlio Mojtaba. Dice anche di voler essere coinvolto nella scelta del successore, che dovrebbe portare, cito secondo Trump, armonia e pace in Iran. Allora, Trump vorrebbe un processo simile a quello che si è svolto in Venezuela, dove adesso lui dice di andare molto d'accordo con, come la chiama, Delcy, che poi è la presidentessa, Delcy Rodriguez. Allora, è evidente a tutti che l'Iran non è il Venezuela, qui non si tratta di rapire il presidente, che è già un atto gravissimo, ma del fatto che sull'Iran si sta scatenando una potenza di fuoco, una guerra devastante. La diplomazia, l'intelligence americana, aveva preparato il rapimento di Maduro con la complicità, sembra, di strutture di potere venezuelane. La situazione appunto in Iran è completamente diversa. C'è poi un'altra cosa che Trump dice e che è comunque interessante, cioè lui dice di voler essere coinvolto nel processo decisionale per il prossimo leader. Quindi significa dire che quello che gli americani stanno facendo è appunto regime change. Ma solo ieri il segretario della difesa Pete Hegseth ha negato che questa offensiva sia regime change. Insomma, un'intervista, se possiamo chiamarla così, che svela tutti i limiti, le lacune di questa operazione.
Ecco, intanto ieri il Senato statunitense ha respinto una proposta per limitare i poteri militari di Trump, proposta che oggi invece viene votata alla Camera. La sensazione però è comunque che il Congresso sia abbastanza impotente davanti invece al potere di Donald Trump.
Ma allora sì, Martina, lo è, perché i democratici non hanno la maggioranza per far passare la legge che sottoporrebbe appunto Trump a dei limiti nella sua offensiva in Iran. Allora, già si sapeva che questa misura non sarebbe passata, anche se avesse avuto la maggioranza al Senato e poi alla Camera, non avrebbe avuto una maggioranza sufficiente da evitare il veto di Donald Trump. Quello che colpisce piuttosto è, come dire, la solidità, la compattezza con cui i repubblicani si allineano a Trump. Al Senato un solo repubblicano ha votato con i democratici, Rand Paul, la stessa cosa succederà alla Camera, saranno pochissimi quindi coloro tra i repubblicani che si discostano dal loro presidente. Allora la motivazione spiegazione che portano è che non ci si deve dividere in tempi di guerra. Tra l'altro c'è una cosa interessante. Allora, i repubblicani stanno facendo salti mortali per non dire che questa è guerra. A quel punto, comunque, lo dice la Costituzione, dovrebbe essere il Congresso a votarla, a votare i poteri di guerra a Trump. E quindi, dato che non possono dire che è guerra, chiamano l'intervento in Iran offensiva militare, operazione di sicurezza, operazione di prevenzione, azione preventiva. Questa però chiaramente è una guerra, no? Cioè Hexet ieri ha detto che è stato utilizzato il doppio della potenza di fuoco rispetto all'operazione Shock and Awe in Iraq nel 2003. Allora, in questo modo i repubblicani pensano di rassicurare in qualche modo l'opinione pubblica, e in parte, attenzione, ci stanno riuscendo. A me è capitato di parlare qui a New York con diverse persone che mi dicono: ma non siamo in guerra, questa è appunto un'azione preventiva, è un'offensiva limitata. Allora direi, ecco, che la scommessa vera per Trump e per i repubblicani è quella di mettere la parola fine a questa offensiva, guerra, come la si voglia chiamare, in Iran, velocemente, senza eccessivi danni economici per gli americani, senza troppe morti tra i soldati americani, prima appunto che settori consistenti della società americana si accorgano appunto che c'è una guerra. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro.
Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
L'altra notizia di cui si parla con sempre più insistenza da ieri sera è una possibile operazione di terra in Iran dei curdi iraniani agevolati da Stati Uniti e Israele. C'è molta confusione intorno a questo aspetto. Mi ha quindi raggiunta in studio Shawky Senussi per provare a fare un po' di chiarezza. Shawky, buonasera, intanto cosa sappiamo?
Buonasera Martina, al di là delle velene della CIA, delle smentite dei curdi, ci sono dei fatti accertati. Domenica Donald Trump ha telefonato ai leader dei due principali partiti del Kurdistan iracheno, Bafel Talabani dell'Unione Patriottica del Kurdistan, il PUK, e Massoud Barzani del Partito Democratico Curdo, il PDK. La notizia è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca. Sul contenuto, il Washington Post ha parlato con alti funzionari del PUK e del PDK. Trump ci ha chiesto di aprire la strada e di non ostacolare i gruppi curdi iraniani che si stanno mobilitando in Iraq. Ci ha anche detto che i curdi devono scegliere da che parte stare in questa battaglia, o con l'America e Israele o con l'Iran. Martedì Trump ha parlato anche con Mustafa Higiri, capo del più antico partito di opposizione curdo iraniano, il Partito Democratico del Kurdistan iraniano, si chiama il PDKI, non infiltrato nulla sul contenuto della telefonata. Sul campo l'aviazione israeliana sta bombardando dal primo giorno sistematicamente le postazioni militari del regime nelle aree curde per spianare la strada a una offensiva terrestre.
Ecco Shawky, in questo quadro che cosa manca per una decisione in un senso o nell'altro?
Allora, secondo me prima di tutto la paura di ripetere gli errori del passato. Quindi i curdi su entrambi i lati del confine tra Iraq e Iran aspettano da che parte tira il vento nella guerra in corso. I curdi iraniani si trovano in una sorta di trappola. Secondo gli analisti, il solo fatto di insinuare che abbiano ricevuto il sostegno americano e stiano pensando di diventare la fanteria in Iran ha attirato l'attenzione dei Pasdaran e li rende un bersaglio importante per il regime. I curdi iracheni invece, che da tempo offrono loro rifugio a condizione di non complottare contro Teheran, rischiano di distruggere la fragile pace che hanno mantenuto con la Repubblica Islamica se l'attacco israelo-americano non avrà successo. Sempre uno dei funzionari curdi che ha parlato con il Washington Post ha detto: siamo in una posizione molto delicata, allo stesso tempo non possiamo semplicemente respingere la richiesta di Trump, soprattutto quando è lui stesso a chiedercela. Parlando con il Washington Post, infine, un funzionario statunitense ha avvertito che resta da vedere l'entità della cooperazione curda con gli Stati Uniti, data la lunga storia di Washington nel richiedere loro aiuto in vari conflitti per poi abbandonarli. Ovviamente si riferiva ai curdi siriani che hanno visto svanire il sogno del Rojava a causa del tradimento di Donald Trump.
Grazie, Sciauchi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E come molte guerre moderne, anche la guerra in Iran è anche una cyberguerra, una guerra informatica e digitale. Sentiamo Marco Schiaffino.
Non solo bombe e missili, l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran ha sfruttato in maniera estensiva tecniche di hacking e attacchi cyber. Uno di questi, ascrivibile alla categoria dello PsyOps, è stato l'hackeraggio di un'app piuttosto diffusa tra i cittadini iraniani di fede musulmana. L'applicazione si chiama Bade Saba e viene usata per tenere traccia degli orari delle preghiere. In contemporanea con l'attacco avviato sabato, Bade Saba ha subito un attacco hacker che ha portato alla visualizzazione di notifiche orchestrate dall'IDF. I messaggi invitavano i soldati iraniani a deporre le armi e unirsi alla popolazione nell'ottica di un rovesciamento del regime. Più sofisticato invece l'attacco che ha portato all'uccisione del leader supremo Ali Khamenei, che secondo fonti di stampa sarebbe stato pianificato sulla base di dati estremamente accurati riguardanti le modalità di spostamento dei leader iraniani nella capitale. Per ottenere le informazioni di intelligence che hanno permesso di colpire Khamenei, i servizi segreti israeliani avrebbero hackerato le videocamere di sorveglianza del traffico di Teheran, registrando per anni gli spostamenti dell'obiettivo e le abitudini dei servizi di scorta. L'operazione sarebbe stata condotta dalla Unit 8200, la punta di diamante dell'intelligence israeliana, in collaborazione con la CIA. I servizi statunitensi, che si dimostrano sistematicamente un passo indietro rispetto alla controparte di Tel Aviv per quanto riguarda la cyber warfare, avrebbero contribuito all'attacco grazie a un infiltrato nell'entourage di Khamenei. La guerriglia informatica in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran avrebbe però anche una serie di effetti collaterali. Le navi commerciali bloccate nello stretto di Hormuz sarebbero infatti attualmente accecate dalle tecniche di disturbo che bloccano il segnale GPS nell'area. Le tecniche utilizzate in questo caso sono due. La prima è il semplice jamming, cioè il disturbo dei segnali satellitari che impediscono di ricevere i dati di navigazione. Il secondo è invece definito come spoofing e in pratica punta ad alterare i dati di geolocalizzazione fornendo informazioni false. Gli equipaggi delle petroliere che si trovano nell'area segnalano infatti come i sistemi di navigazione collochino i battelli in aree assolutamente improbabili, spesso posizionate sulla terraferma e in prossimità di obiettivi sensibili come gli aeroporti della zona. In questo caso l'origine degli attacchi non è chiara. Potrebbe infatti trattarsi sia di una mossa di Israele per complicare la coordinazione delle forze iraniane, sia di una precauzione messa in atto da Teheran per impedire che gli aggressori possano sfruttare il sistema di geolocalizzazione satellitare.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere.
Adesso andiamo in Iran. Come sapete c'è un blackout quasi totale nel paese, quindi avere testimonianze da lì è difficilissimo, se non a tratti impossibile. Noi abbiamo quindi provato a capire meglio quello che succede nel paese insieme ad Ala Azadkia, che è un'imprenditrice iraniana che vive in Italia dal 2014 ma che lavora tra l'Italia e l'Iran e che è in contatto per quanto è possibile con la sua famiglia e i suoi colleghi e colleghe in Iran.
Mia famiglia, i miei genitori, mio fratello sono riusciti a chiamarmi 3 volte, ogni volta per pochi secondi. Una volta, forse per 4 minuti, sono riuscita a parlare con mia madre. Stanno vivendo veramente una situazione moralmente molto difficile. I miei genitori abitano 20 chilometri fuori di Teheran, dove fino adesso non è stato bombardato, però aerei americani passano sopra quella zona, per cui loro costantemente sentono il rumore di questi aerei. Sono molto preoccupati perché hanno vissuto la guerra tra Iran e Iraq, e in una situazione economica in cui la gente non riesce a permettersi di cambiare una portarotta. Adesso ci sono amici che si trovano senza casa. 4 giorni fa, e mia carissima amica, veramente per caso, poche ore aveva internet e mi ha scritto, mi ha detto: guarda, hanno bombardato a distanza di 200 metri dalla sua casa, abbiamo visto le finestre che sembra che sono entrate e sono tornate al loro posto, tanti vetri rotti. Lei ha 2 figlie piccole, capisci da trauma che vivono questi bambini.
Che opinioni ci sono su questa guerra? Perché appunto qua in Italia sono girati tanto questi video della gente che ha iniziato a festeggiare.
Dal mio punto di vista, la realtà vissuta all'estero è molto diversa rispetto alla realtà vissuta in Iran. Per esempio, durante le manifestazioni di 2 mesi fa, qua all'estero si sentiva praticamente tantissimo Javicho, che vuol dire viva Shah. Però in Iran si sentiva tantissimo morte a dittatura, ecco, cioè, si vive un'altra cosa. Per esempio in questa guerra, quelli che abitano all'estero soprattutto, non capisco come mai hanno questa immagine superficiale di distruzione. Invece quelli che stanno vivendo in Iran si trovano con i vetri rotti, c'è la gente che non ha lavorato adesso per 2 mesi e adesso veramente è in difficoltà per comprare pane. Io l'ultima volta che sono riuscita a sentire le mie collaboratrici era prima della guerra. Mi hanno detto che ogni volta che vanno a comprare, ma minimo possibile, vuol dire pane, uova, si chiedono: ma la prossima volta, che vuol dire fra 3-4 giorni, riuscirò a permettermi a comprare questo? Per cui, logicamente, secondo te chi sta vivendo questa situazione? Io veramente sono preoccupata.
Ed è una situazione che la guerra non può che peggiorare, ovviamente.
Esatto, questo. E secondo me, e vi vedo, iraniani che all'estero comunque hanno una seconda casa e escono e fanno queste feste e fanno brindisi e poi tornano a casa, però non riescono a capire chi in Iran ha subito la povertà costruita dalla Repubblica Islamica e adesso sta vivendo anche una guerra.
Ma tu che cosa pensi che succederà ora anche a livello proprio del regime, no? Si parla tanto di regime change, ma è una cosa che tu vedi possibile?
Secondo me stiamo diventando un secondo Iraq e Siria. Poi, quando non ci sarà più la vita in una terra, sinceramente a me non mi frega niente chi governa là.
Cioè tu intendi che una volta che se si va avanti con questa guerra non ci sarà più nulla da governare?
Esatto, Teheran sta diventando Gaza. Cosa vogliamo governare? Un paese? Ma io veramente non capisco quelli che guardano questa distruzione come una soluzione. Abbiamo praticamente perso tutto quello che avevamo guadagnato centimetro dopo centimetro in questi anni, perché attenzione, adesso in questi giorni non si parla più della gente che è stata arrestata, si sta parlando solo della guerra, non si sta parlando più della democrazia, della libertà. La guerra ha mangiato tutti questi discorsi.
E come emerge anche dalle parole di Ala, l'opinione pubblica iraniana è molto complessa, molto sfaccettata, così come lo è quella della diaspora iraniana, degli iraniani all'estero, che negli anni ha subito molti cambiamenti anche ideologici, spostandosi in alcuni casi anche su posizioni politiche diametralmente opposte a quelle originarie. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Nella galassia dei gruppi dell'opposizione iraniana attivi all'estero ce n'è uno che ha allacciato stretti rapporti con l'estrema destra europea e statunitense, creando una delle lobby più forti all'interno del Parlamento europeo. Stiamo parlando del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, nato da una costola del MEC, un gruppo armato marxista attivo negli anni 70 contro lo Shah Reza Pahlavi. Questa organizzazione è riuscita a stringere potenti vincoli con l'estrema destra europea e statunitense. Secondo un'inchiesta del sito Euractiv, il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana è una delle lobby più attive all'interno del Parlamento europeo, che gode del sostegno trasversale di parlamentari italiani, sloveni, polacchi, spagnoli e francesi di diversi gruppi politici. Le relazioni tra questo settore dell'opposizione iraniana e l'estrema destra europea sono venute alla luce quando si è scoperto che Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, ha ricevuto oltre 1 milione di euro in microdonazioni legate all'opposizione iraniana tra il 2013 e il 2014. Il sostegno iraniano a un partito anti-islamico rappresenta una forte contraddizione politica. Una contraddizione però che non è mai stata un problema per il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che negli Stati Uniti ha stretto rapporti con i falchi del Partito Repubblicano fin dalla prima presidenza di Donald Trump. Una convergenza che si basa su interessi strategici più che ideologici, in particolare l'ostilità verso il regime di Teheran, un allineamento che in sostanza ha consentito di trasformare le priorità del Consiglio Nazionale Iraniano nell'agenda con cui l'Occidente vede l'Iran. Fino ai primi anni 2000 però era considerato un'organizzazione terrorista dagli USA e dall'Unione Europea. Solo dopo la decisione di chiudere con la lotta armata ha iniziato a costruire una lobby internazionale e così ha costruito una rete di influenze attraverso eventi e azioni di lobbismo, anche se in Iran questa organizzazione non ha praticamente seguito. Ma da dove sono venuti i soldi che hanno permesso al gruppo di trasformarsi in una delle più influenti lobby dell'opposizione iraniana? All'inizio sono arrivati dall'Iraq di Saddam Hussein, poi sarebbero venuti dall'Arabia Saudita e da Israele, anche se l'organizzazione lo nega. E non c'è solo Vox tra i partiti dell'estrema destra europea vicini al Consiglio Nazionale. In Italia è stato accolto a Roma per una serie di incontri alla Commissione Affari Esteri della Camera con il supporto di personalità di spicco di Fratelli d'Italia. Ma dove ha avuto maggior successo è all'interno del Parlamento europeo. Il gruppo informale Amici dell'Iran raggruppa deputati di diversi gruppi dell'Europarlamento e funge da struttura di coordinamento permanente per le attività del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana a Bruxelles e Strasburgo. La tolleranza europea però non è mai piaciuta al regime degli Ayatollah, che considera il Consiglio Nazionale della Resistenza come un'organizzazione terrorista e ha cercato di ostacolarlo con contromisure che non si sono limitate all'ambito diplomatico, come nel caso della Spagna, dove nel novembre 2023 l'ex deputato di Vox Alejo Vidal-Quadras rimase vittima di un attacco armato sulla porta di casa. Vidal-Quadras è stato il principale anello di congiunzione tra Vox e il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana ed è stato lo stesso Vidal-Quadras, sopravvissuto all'attentato, ad accusare direttamente il governo iraniano come mandante. L'autore dell'attentato, arrestato dopo mesi in Belgio, ha dichiarato che l'ordine di porre fine alla vita dell'ex deputato spagnolo è arrivato da ignoti come vendetta per la sua attività politica a favore della resistenza iraniana.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo parlando di cinema. Women for Iran è un documentario con le storie delle attiviste iraniane. Utilizzando materiali di repertorio e video girati dai manifestanti, viene raccontata la violenza con cui il governo iraniano sottomette il proprio popolo e di quanto il pretesto della religione giochi un ruolo cruciale negli equilibri di potere e nella repressione dei diritti umani del paese. Dall'8 marzo il documentario sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma di OpenDDB. Ma prima di sentire Barbara Sorrentini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Women for Iran è un documentario di Sara Urangir, è un documentario che racconta e fa parlare, fa testimoniare donne attiviste in Iran sulla condizione femminile dal momento in cui è stata uccisa Mahsa Amini. Buongiorno Sara e benvenuta a Radio Popolare.
Ciao, buongiorno, grazie a voi.
È un documentario ovviamente molto toccante che riesce a descrivere con molto coraggio e molta franchezza quello che accade, che è accaduto e come le donne, a partire non solo dal 2022 naturalmente, ma da lì, da quando poi è nato un movimento attivista Donna Vita Libertà, ha tentato di costruire un'alternativa. Intanto Sara, ovviamente poi parliamo anche di quello che sta accadendo in questo momento in Iran, perché è inevitabile. Com'è partito questo documentario?
Allora, l'idea del progetto Women for Iran è nata inizio 2022. Fondamentalmente doveva essere un piccolo progetto per motivazioni accademiche, doveva essere per un esame. Poi, vedendo la quantità di materiale e l'importanza di questo tema, visto appunto le vicissitudini, tutto ciò che accadeva nel paese, si è ampliato e decisi di portarlo come progetto di laurea. Successivamente si è ampliato ancora di più nel momento in cui la situazione nel paese non migliorava, le attiviste raccontavano storie sempre più importanti e sempre più forti, e decisi quindi di farlo diventare la mia opera prima e poi di portarlo in distribuzione e così via, ecco.
L'incontro con queste donne che raccontano storie veramente un po' vissute, un po' conosciute e comunque si fanno loro in qualche modo, no? da testimoni di quello che accade. Come le ha incontrate? Quali sono state le storie che, insomma, quello che hai anche voluto far uscire dai racconti, dai loro racconti?
L'incontro con le attiviste non è stato per niente semplice, perché ho iniziato tramite delle persone che conosco, alcune non hanno voluto neanche rivelare i loro nomi proprio per una questione di privacy, e man mano che conoscevo attiviste, diciamo che la voce si spargeva per forza di cose, partecipando anche personalmente con la mia troupe alle manifestazioni, incontravo sempre più attiviste e tutte abbastanza note che mi davano disponibilità, e infatti sono essenzialmente le protagoniste del documentario. E ho incontrato anche moltissime persone che non hanno voluto unirsi al progetto. Diciamo che ho avuto forse di più, ho avuto un buon 60% di persone che mi hanno detto di no anche all'ultimo minuto. Infatti era tutto un po' caotico riorganizzare, ma comprensibile da un certo punto di vista per ciò che accade alle loro famiglie e a loro stessi, ecco.
Il tuo film Women for Iran sarà distribuito l'8 marzo sulla piattaforma OpenDDB. Avrà un altro tipo di circuitazione. Mi dicevi che difficilmente tu potrai andare in Iran dopo aver fatto un film di questo tipo, ma in Italia si potrà vedere a parte la piattaforma in streaming?
Il progetto è stato distribuito nell'intero 2025 tramite la Terzite, e ha partecipato a diversi festival, quindi è già stato fatto vedere diverse volte. Ora come ora appunto andrà su OpenDDB, che aiuterà insomma il progetto e diciamo porterà avanti la voce delle donne iraniane. Io quello che dico è mi auguro che venga pian piano ancora di più ampliata la sua visione, perché merita, soprattutto viste le ultime vicissitudini. Quindi per ora con OpenDDB, poi speriamo in altre cose.
Grazie Sara Urangir.
Grazie.
Grazie a te.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.